Se accendiamo il così.
Il proiettore, così abbiamo subito il tema che è stato prima già citato da Don Mario, la via del Tao. Allora, oggi vi chiedo un'attenzione maggiore di quella delle scorse volte, nel senso che qui veramente, se per il cristianesimo, primo incontro, se per il sufismo, quindi tradizione ancora nell'ambito monoteista, siamo andati abbastanza lisci, nel senso che non dovevamo fare chissà cosa, pensare chissà cosa, oggi affrontando il tema del Tao ci inoltriamo in un ambiente, in una cultura, in una tradizione completamente diversa dalla nostra. Quindi, per me è un tema affascinante. Capisco che non sarà semplice seguire. Io cerco di essere più semplice possibile con il presentare questo tema. Non sarà esaustivo, ovviamente. Mi auguro che possa nascere un interesse verso il taoismo. Libri sul taoismo oggi ce ne sono tantissimi, poi magari vi lascio qualche titolo, però mi accorgo, ecco la mia esperienza, che c'è proprio necessità di accostare questo mondo, perché aiuta a fecondare la nostra ricerca sulla mistica, sulla nostra tradizione occidentale e cristiana. Vi ho già citato quella frase di Panikkar, Raimond Panikkar, questo grande teologo cattolico, filosofo e teologo cattolico. Panikkar diceva in un'intervista, io sono 100% cristiano cattolico, 100% buddista, 100% induista. Non lo diceva per scherzo. Lui si sentiva, per la sua tradizione, per la sua formazione, profondamente cristiano, buddista, induista. Io credo che dovremmo sentirci anche profondamente taoisti. Quindi quello che voglio farvi passare è che non siamo qui a fare cultura religiosa, capite? Non siamo qui a fare cultura. A me personalmente non interessa niente, ecco, no? Non mi interessa fare una lezione culturale, di formazione, ecco. Non siamo qui a conoscere un'altra tradizione. Io vorrei che alla fine di questo incontro, ma come la fine del sufismo, lo vedremo la prossima volta sul buddismo e sull'induismo, che diventassimo anche taoisti, buddisti, induisti, perché non c'è, capite, non è tradire la nostra tradizione, non siamo qui a tradire. Ormai questo linguaggio. Ma cosa vuol dire annacquare il nostro? Ma non è questione di annacquare, di diventare, di tradire, è questione di diventare veri, perché la verità è sinfonica, capite? La verità è sinfonica. La verità non è soltanto data dalla sezione degli archi, no? Pensiamo a un'orchestra. Cioè, il cristianesimo è una sezione dell'orchestra. Ma non possiamo ascoltare Beethoven ascoltando soltanto i violini, o il contrabbasso e i violoncelli, c'è tutta l'altra parte di orchestra. Allora noi vogliamo diventare donne e uomini che suonano la propria vita spirituale attingendo a tutte le tradizioni. Ecco, questo è il mio, io almeno. è la mia convinzione, cioè mi convinco sempre di più. Come adesso dico una cosa forte, no? Ma ci credo, a me il cristianesimo non basta. Perché è una sezione della verità. Poi è vero che non mi basterebbe neanche se diventassi esperto di buddismo, induismo, perché la verità comunque è infinitamente oltre le tradizioni, capite? Qualora anche approfondissimo ci lasciassimo inzuppare di tutte le tradizioni religiose, quelle attuali, magari anche quelle ormai scomparse, pensate, non so, i Maya, no? La verità è comunque infinitamente oltre. Però, intanto, lasciarci fecondare da queste tradizioni penso che sia importante a livello spirituale. Inizierei con allora, cerchiamo solo di capire come. Ecco,
Basta
sì.
che segui
Sì.
questi qua.
Grazie. Allora, inizierei con una definizione di Karl Jasper, non so se l'avete sentita questa parola, era assiale. Che cos'è l'era assiale? Karl Jaspers è uno storico, un filosofo che si occupava anche di storia, in un suo capolavoro, forse il libro più importante di Jasper, Origine e senso della storia, un testo del 1949. Nel 49 Jaspers dice: se noi analizziamo gli anni, il periodo che va indicativamente dall'800 a.C. al 200 a.C., scopriamo che qualcosa di eccezionale, cioè in quegli anni, in quei secoli, è successo qualcosa di straordinario. Qualcosa che va sotto il nome di era assiale. Che cos'è l'era assiale? Ve l'ho scritto qui in una slide. Per era assiale si intende l'interpretazione della storia dell'umanità nel periodo compreso dall'800 e il 200 a.C. Vi leggo cosa dice Jaspers. In questo periodo si concentrano i fatti più straordinari, ovvero in Cina vissero Confucio e Laozi. Sorsero tutte le tendenze della filosofia cinese. Meditarono Mozi, Zhuang, Zi, Li, Yu Ku e innumerevoli altri. Questo per l'estremo oriente. In India apparvero le Upanishad, visse Buddha e come in Cina si esplorarono tutte le possibilità filosofiche, sino allo scetticismo e al materialismo, alla sofistica e al nihilismo. In Iran Zarathustra propagò l'eccitante visione del mondo come lotta fra bene e male. In Palestina fecero loro apparizione profeti come Elia, Isaia, Geremia, fino al Deutero Isaia. La Grecia vide Omero, i filosofi videro Parmenide, Eraclito, Platone, i poeti tragici, Tucidide, Archimede. Tutto ciò che tali nomi implicano prese forma in pochi secoli, quasi contemporaneamente in Cina, in India, in Occidente, senza che alcuna di queste regioni sapesse delle altre. Cioè, veramente, se voi prendete questi secoli, successe un cambio, veramente un cambio di paradigma. No, e non ci furono rapporti tra questi mondi, eppure sorsero cose incredibili. E continua Jasper, la novità di quest'epoca è che in tutti e tre i mondi l'uomo prende coscienza dell'essere nella sua interezza, di se stesso e dei suoi limiti. viene a conoscere la terribilità del mondo e la propria impotenza. Pone domande radicali. Di fronte all'abisso anela alla liberazione e alla redenzione. Comprendendo coscientemente i suoi limiti, si propone gli obiettivi più alti. Adesso usiamo il microfono così io non mi sgolo e voi mi sentite meglio. Ecco. Qualcuno avanza l'ipotesi, non l'ipotesi, la proposta, è una proposta, di leggere quello che sta succedendo oggi come una nuova era assiale. Cambiando ovviamente il paradigma, ma sta succedendo qualcosa a livello filosofico, a livello teologico, a livello scientifico. I grandi saperi cominciano finalmente a integrarsi. Quindi io sono dell'idea che sta succedendo qualcosa di grandioso oggi, a livello di pensiero, a livello planetario. Però bisogna accorgersene, diventare consapevoli. C'è un risveglio della spiritualità che è impressionante. Sta morendo la religione, è sotto gli occhi di tutti. Ma a livello spirituale c'è qualcosa di grandioso. E la cosa forse più bella e più grande che sta succedendo in questa nuova era assiale è il fatto che i grandi mistici sembrano sempre più essere gli scienziati. Gli scienziati sono i nuovi mistici del XXI secolo. Ma torniamo all'era assiale che si muove appunto tra, abbiamo detto, tra l'800 e il 200 avanti Cristo. Chi è Lao Tzu? Ecco, voi lo troverete, se leggete qualcosa sul taoismo, troverete questo personaggio citato come Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tse con la S o con, vedete, no, con la Z, Lao Tzu. Perché? Perché è una traslitterazione dal cinese, quindi traslitterando noi lo possiamo trovare in questi diversi modi. Quindi a me forse oggi capiterà di citarlo come Lao Tse, forse Lao Tse è quello che mi viene più, però vedete Lao Tzu. Si reputa essere questo personaggio il fondatore del taoismo. La prima domanda da porsi è: ma questo Lao Tse è esistito? Adesso pare che la maggior parte degli storici dicano, siano concordi nell'affermare che in realtà non è mai esistito Lao Tse. Watts è uno studioso che ha scritto un bel libro sul taoismo, poi vi lascio le indicazioni. E lui dice, ma adesso, lo diceva negli anni 60, 60, sì, diceva, adesso va di moda distruggere tutto, quindi non è esistito uno, non è esistito l'altro, no? Quindi lui se la prende un po' con questa visione che questi grandi personaggi alla fine non siano mai esistiti, no? Questa revisione storica che si sta facendo. Sulla Ozzi è abbastanza certo che storicamente non sia mai esistito. Possediamo infatti pochissime informazioni su di lui. Il primo riferimento alla Ozzi lo troviamo nelle memorie di uno storico, che è un resoconto storiografico di un certo Sima Qian nel primo secolo avanti Cristo. Stando a questo storico, Lao Tzu sarebbe un personaggio misterioso che si muove, diciamo, tra il non so se l'ho scritto, no, ma è diciamo che è tra il VI e il V secolo avanti Cristo, ecco, tra il VI e il V secolo. Però capite che le prime informazioni su di lui le abbiamo nel I secolo avanti Cristo, quindi molto dopo la sua presunta storia, ecco. Qualcuno dice che era legato a Confucio. Confucio è sicuramente esistito. Il personaggio di Confucio abbiamo molte notizie biografiche, di Lao Tzu non abbiamo nulla. Ora qualcuno dice che è stato un manuense sotto un impero cinese. Quindi essendo lavorando come amanuense in grandi biblioteche cinesi dell'antica Cina, si dice che sia venuto a contatto con i grandi testi, la grande sapienza cinese antica. Per questo è il grande saggio, perché ha potuto veramente attingere a una grande cultura. Però non, ecco, sono tutte supposizioni che vengono fatte. A lui viene attribuita la stesura di questo testo, che è il testo fondamentale del taoismo, diciamo il testo sacro del taoismo. Stiamo scoprendo che ogni religione ha i suoi testi sacri. Il testo sacro del taoismo è il Tao Te Ching, che penso che abbiate già visto, l'avrete forse anche in casa, no? Sono quei libri che uno ha lì e dice: ah, ecco cos'è, no? Il Tao Te Ching. Che potremmo tradurre come il canone della vita e della virtù. Questa è una traduzione possibile di Tao Te Ching. Ecco, apro una parentesi: quando voi sentite parlare di Tao, lo sentite pronunciare sia Tao che Dao con la D di Domodossola, quindi o con la T di Torino o con la D di Domodossola. Oggi in cinese la lezione preferita è quella pronunciando è nella pronuncia del T di Torino, quindi il Tao. Però è sempre questione di traslitterazione. Quindi sarebbe meglio parlare di Tao piuttosto che di Dao. Però non può succedere che voi lo sentiate citare come il Dao De Ching, il Dao, no? La tradizione del Dao, ecco. Però è preferibile denominarlo Tao. È un testo che viene attribuito a Lao Tzu, Lao Tse. Però se Lao Tse non è mai esistito, quindi è un testo, diciamo, senza autore. È un testo sicuramente che è stato scritto, ma non sappiamo bene chi sia l'autore. Sappiamo però datarlo. Lo si data tra il IV e il III secolo avanti Cristo. È abbastanza certo questo. È un testo molto breve. Poco più di 5.000 caratteri cinesi, 81 brevi capitoli, e si alterna tra poesia e prosa. Quindi al di là di chi sia l'autore del Tao Te Ching, c'è uno storico cinese del secolo scorso, che dice una cosa interessante. Al di là dell'autore, nessun pensatore ha utilizzato un minor numero di parole per edificare una filosofia e nessuno ha avuto altrettanta influenza sul pensiero di un'intera nazione. Chiunque sia stato l'autore di questo testo ha scritto un testo geniale, geniale. Perché ha passato una filosofia di un'intensità, una densità impressionante in pochissimi caratteri, per noi in pochissime parole. È veramente un concentrato filosofico veramente incredibile. La tradizione vuole che venne chiesto a Laozi di lasciare una memoria del suo credo all'umanità prima di lasciare questo mondo. Cioè, a Laozi, morente, venne chiesto: lasciaci uno scritto, lasciaci qualcosa. Il maestro si ritirò 3 giorni, tornò con in mano un volumetto, appunto, di questi pochissimi ideogrammi, intitolato appunto Tao Te Ching, cioè il libro della via e della virtù. Canone, adesso vediamo cosa vuol dire Tao, ecco, ma canone, via, percorso, strada per la via e la virtù, che anche ancora oggi è il testo fondamentale, il testo base, del pensiero taoista. Io credo che una lettura di questo testo andrebbe fatta. Quindi l'invito è: domani ordinatevi su Amazon il Tao Te Ching, troverete, ecco, e diciamo che è incomprensibile in italiano, in realtà è incomprensibile, c'è bisogno di leggerlo come, non so, il Corano. Se voi leggete il Corano è incomprensibile, avete bisogno di un commento, qualcuno che vi prenda per mano e vi aiuti a entrare in quel mondo. La stessa cosa per il Tao. Però ci sono dei buoni, degli ottimi commenti ormai del Tao. Cos'è il Tao? Da cui taoismo, da cui Tao Te Ching? Cos'è il Tao? Il Tao. Torno un attimo indietro perché non avrei un'altra. Ecco, guardate l'ideogramma che c'è sotto il nome, questo disegnino. Sapete che la Cina si esprime con disegnini. Il termine Tao, o comunque questo ideogramma, è di per sé intraducibile. È intraducibile. Se voi chiedete a un cinese: ma che cos'è il Tao per te? Lui ti dirà: se me lo chiedi, non so rispondere, no? Se non me lo chiedi, lo so. È la risposta di Agostino quando gli chiesero: ma che cos'è il tempo? Quindi ogni cinese sa che cos'è il Tao, è immediato, ma quando dico, come faccio a spiegartelo? Capite? Quindi per noi occidentali avremo sempre una traduzione. Loro basta che guardino questo ideogramma e sanno che cos'è il Tao. La parte inferiore, quella specie di L, banalizzando per noi, no? Quello significa piede in cinese, il piede. Quindi ci dà subito l'idea di movimento, di movimento, di flusso, di corso. Allora, cominciamo a dare una possibile definizione di Tao, anche se è molto lontano dal Tao. Ecco perché vi dicevo all'inizio, oggi dobbiamo fare fatica, però è una fatica secondo me che verrà premiata. Potremmo definire così: il Tao è l'eterna, essenziale e fondamentale forza, energia che scorre in tutto ciò che è e muove tutto ciò che è. Quindi il Tao è movimento, forza, energia, flusso che attraversa e muove l'universo. Anzi, A volte il Tao viene inteso come l'universo stesso. È un eterno, inesauribile divenire. È il divenire. Evoluzione. Sto tentando di renderlo in termini occidentali, ecco. Qualcuno dice il Tao è. Boh, il Tao è. Guardate che qui c'è qualcosa di grandioso. Quando Mosè chiede di fronte al roveto ardente, ma chi sei? Questa, no? Al mistero. Lui dice un termine che è impronunciabile, cioè sì, è anche impronunciabile, ma non è definibile. Io sono colui che sono, viene tradotto in italiano, no? Semplicemente è, io sono. Il Tao è. Il Tao è diviso in paragrafi, ecco. Nel 25° paragrafo, ecco. Nel Tao leggiamo: io non ne conosco il vero nome, ma lo designo con l'appellativo di via, inteso come flusso, corso, movimento. Sforzandomi per quanto possibile di definirlo con un nome, lo chiamo grande. Sentite cosa dice. Grande significa procedere. Procedere significa allontanarsi. Allontanarsi significa tornare al proprio contrario. Ecco, questa frase che è abbastanza enigmatica, tenetela a mente perché con quello che diremo, si esplicherà da sé. Però tanto per dirvi che da qualche parte bisogna iniziare entrare in questo mondo. Quindi possiamo dire intanto questo. Tao significa letteralmente, proprio dovessimo tradurre letteralmente, sentiero, canone, via, norma, troverete tutte queste definizioni se leggete qualcosa sul taoismo. Movimento, sentiero, dal senso del movimento, ma al tempo stesso di norma, di regola. E la via. Ecco, della realtà ultima, troppo vasto perché la mente lo possa comprendere, una via percorribile non è l'eterna via. Quindi è la via, ma al contempo non è l'eterna via. Quindi cioè, è la via senza essere percorribile umanamente, sensibilmente. Il Tao, questo principio, è troppo vasto perché la mente lo possa comprendere. Lo si può dunque solo approcciare per via di intuizione. Infatti, è senza forma il Tao. Sfugge la possibilità di essere afferrato, percepito dai sensi. Ecco, Teniamo conto cosa abbiamo detto prima. Il Tao possiamo definirlo come l'eterna, essenziale, fondamentale forza che scorre, che muove la materia dell'universo. Sta a fondamento di tutto, sopra tutto, dietro a tutto, sotto a tutto. È il grembo da cui si sprigiona tutta la vita e a cui essa ritorna. È il grembo da cui tutto si sprigiona e a cui tutto ritorna. Non so se è intellettualmente onesto, ma a me verrebbe da pensare, per fare dei paragoni, perché al Brahman dell'India. Il passaggio del Tao. Si può considerarla questa via come la madre di tutto ciò che è sotto il cielo, capitolo 25. Altra affermazione, prima della formazione del cielo e della terra c'era qualcosa in stato di fusione. Vi ricordate, in principio era il verbo. Quale abisso, quale profondità sembra che da sempre esista? E ancora, di tutte le cose grandi, sicuramente il Tao è la più grande. Quindi questi sono tutti così, tentativi, sono tutti tentativi quasi di intuire il Tao. Ma il Tao rimarrà comunque sempre ineffabile e quando si cercherà di parlarne, dice la Cina, ne verremo derisi. Cioè, è inafferrabile e se pensi di definirlo, vieni deriso. Chi sa non parla, chi parla non sa, dice il Tao Te Ching, ecco. Chi sa non parla, perché non puoi dire nulla. Chi parla non sa. Guardate che questa, qui siamo al centro della mistica, veramente. Queste cose le dicevamo mesi scorsi quando ci siamo introdotti alla mistica cristiana, la mistica in generale in realtà, che è poi quella cristiana. Sembra di sentire Meister Eckhart, no? Chissà, non parla, perché sa che direbbe l'indicibile, vorrebbe dire, presume di dire l'indicibile, ecco. Chi parla non sa. Il Tao. Che cos'è il Tao? Il Tao è questo principio trascendente, ma al contempo immanente. In questo senso esso è la via dell'universo, la norma, il ritmo, la forza propulsiva presente in tutta la natura, il principio regolatore che sta dietro tutta la vita e nel cuore di tutta la vita. Quindi possiamo dire un principio spirituale, è un principio spirituale. Diciamo pure così, energia che non può essere esaurito. Quando Plotino volle definire il principio fondante dell'universo, cioè l'uno, si esprime così: più vi si attinge, più scorre, poiché è una fonte inesauribile. È bellissimo, eh? A fondamento dell'esistente vi è un principio a cui più vi si attinge, più esso scorre, perché è una fonte inesauribile. Capite che qui veramente siamo a un livello dove sembra confluire tante tradizioni antiche. Però sembra quasi che stiamo citando scienziati contemporanei. È incredibile. Altra affermazione. Il Tao è infinitamente generoso, dà vita a tutte le cose, può essere chiamato la madre del mondo. Bergson, il grande filosofo Bergson, parlava di Elan Vital, la legge eterna che struttura il mondo, e la legge eterna che struttura il mondo. Capite? Quindi è energia, flusso, che regola. Struttura, legge eterna. Quindi George Romain, collega di Darwin, parlava in questo modo: vi è nell'universo un principio integrante del tutto. Lo spirito dell'universo, istinto senza artifici, che fluisce liberamente. Lui non parla del Tao, lui dice che, siamo all'epoca di Darwin, eh? Lui, questo collega dice, io intuisco che nell'universo, all'interno dell'universo, vi è un principio che possiamo chiamarlo spirito dell'universo. Istinto senza artifici che fluisce liberamente. Ecco, io credo che adesso noi forse possiamo soltanto intuire qualcosa di tutto questo, però a me personalmente aiuta questa visione. Perché come cristiano io credo che ciò che mi hanno insegnato essere il Dio creatore, adesso per il mio personale cammino, io l'ho traslocato, capite, dal cielo alla materia. Per me Dio, chiamiamolo così, ecco, non è altro che questo principio immanente alla realtà. E si esprime come forza che scorre attraverso tutta l'energia che muove la materia dell'universo. Quindi se io dovessi parlare con un taoista, io gli direi, guarda che quello che credi tu, credo anch'io. Lo so, adesso vedo già i fumetti, no, sopra. Ma com'è possibile? Il nostro Dio è padre, è un essere personale, tutta sta roba qui. Va bene, parliamone oggi, ecco. Però io non vedo. Cioè, nel momento in cui non c'è più un Dio creatore che gestisce le cose dall'alto dei cieli, una tradizione antica di millenni ci viene incontro assieme agli Upanishad, assieme all'India, perché poi comunque siamo sempre lì, e mi aiuta a rileggere quello che è il mio Dio, possiamo dire così. Capite? Cioè, mi dà strumenti nuovi per dire l'antico, nuovi per me ovviamente, anche se sono millenari. Dio è l'inesauribile divenire in costante movimento che fa sì che il mondo possa emergere. Quello che Giovanni, San Giovanni, definisce essere il principio che lui chiama logos. Che differenza c'è tra il logos e questa cosa qui? In principio era il logos, in principio vuol dire a fondamento di tutto vi è il logos, cioè questa forza che tiene unito, che fa emergere. È l'essere. Ma dentro a questo universo ci sono io, capite? Non è l'universo, soltanto le galassie, ci sono io, c'è il mio bios, c'è la mia storia, la mia biografia. Quindi questo principio è ciò che mi muove. E questa forza, questo principio vitale, questo elan vital che mi fa emergere, che mi fa crescere. E questa è tutta energia, adesso va. Questo è già il Sant'Uffizio che sta chiamando da Roma, qui vicino. E dice, dica Squizzato che qua c'è tutte le microspie, qua. Era il cardinale. Adesso entriamo, una volta che abbiamo fatto questa sorta di introduzione, non esaustiva perché appunto, vi dicevo, se voi aveste chiesto a un cinese, intendo un cinese che segue ovviamente la via del Tao, non vi avrebbe risposto alla domanda che cos'è per te il Tao, ecco. Quindi abbiamo cercato in base agli scritti, in base al Tao Te Ching e attraverso alcuni studiosi. Poi interessante che, ad esempio, Alan Watts, che ha scritto appunto negli anni 60, mi pare, questo grande libro sul Tao. Lui è britannico, quindi è uno studioso, un filosofo, no, occidentale che cerca di dire qualcosa. Ecco. Ma entriamo proprio nella filosofia, perché poi più che una religione è una filosofia il Tao. E il primo grande tema che incontriamo è il cosiddetto Wu Wei, che non è la marca di un cellulare, eh? No, questo è scritto in questo modo, ve l'ho messo lì in stampatello, Wu Wei, e l'avete già sentito un sacco di volte. Però approfondisco per questo tema perché è un tema affascinante per noi occidentali. Allora, diciamo questo: per il taoismo vi è un sapere che conferisce potere alla vita e che può essere definito saggezza. Che Chi è il saggio per il taoismo? Che cos'è la saggezza e quindi che cos'è chi è il saggio? Allora, vi ho scritto lì: vivere saggiamente, vivere in modo saggio per il taoista significa preservare la vitalità. Preservare la vitalità, altrimenti la vita si disgrega. Se tutto è vita, capite? Vivere saggiamente significa tenere insieme, questo vuol dire vivere saggiamente. E questo è possibile quando si vive in sé, dentro di sé, un principio che è appunto il Wu Wei. Termine intraducibile, ma noi dobbiamo tradurlo in qualche modo. Vi ho proposto queste possibili traduzioni. Che cos'è il Wu Wei? Non azione, oppure non interferenza, oppure assenza di lotte, lotta. Potremmo dire così, vivere. Il principio del Huwei, cioè vivere saggiamente, significa non mettersi di traverso alla vita. Non opporle resistenza. Ecco assenza di lotta, non interferenza. Allora, ci fosse qui un taoista, ci direbbe: senti Paolo, vuoi vivere saggiamente? Ma vivere saggiamente vuol dire vivere da felici, compiuti, realizzati. Mi direbbe: tu non forzare le cose. Non forzare le cose. Sperimenterai il massimo dell'efficacia. Guardate, per noi occidentali questa è semplicemente follia. Per un milanese poi tutto sommato a Roma, andassimo a Napoli, dire queste cose andrebbero a nozze. Qui a Roma abbastanza, a Milano dico, ma no, non è possibile. Lascia andare, lascia fluire, non remare controcorrente, la vita sa. Che cos'è il bene? Hu Wei. Non forzare le cose e sperimenterai il massimo dell'efficacia. Alan Watts, no? Dice, cerco di spiegarvelo in questo modo, no? Lui fa molti esempi, ecco perché è anche fruibile come testo. Lui dice, arrivata a casa. Prende la chiave, accidenti, non entra. Allora, qual è noi occidentali? Non entra, spingi e poi tac, si no, si è spezzato. Devo chiamare il fabbro. Tu non entri in casa intanto. Cosa farebbe il taoista? Non entra, piano piano. Meno forza fai, più vedrai che la chiave entra da sé. Non forzare le cose. Accompagnala la chiave. Accompagna la vita quando sembra che si opponga. Falla ballare un po' la chiave e la porta si apre. Vivere saggiamente significa compiere ogni cosa senza forzature. Questo significa vivere conformemente al Tao, la legge universale. Capite? Se il Tao è la legge universale, diciamo così. Vivere secondo il Tao significa vivere secondo la legge universale delle cose. Rainer Maria Rilke, che non era taoista, dice al suo giovane poeta: sappi che la vita ha sempre ragione. Non forzarla. Altro esempio di Watts. Provate a pensare a due alberi, splendidi entrambi, il pino e il salice. C'è una notte di tempesta, neve, gelo, il pino maestoso, lui resiste, non si piega, si carica di ghiaccio, arriva il vento, tac, si spezza. Il pino è rigido, si oppone alla tempesta, resiste. Il salice è molto morbido, il salice asseconda la tempesta. La neve, il ghiaccio scivoleranno da sé. Non interferendo, l'attrito nella relazione col mondo è ridotto al minimo. Guardate che per questo che vi dicevo, dobbiamo diventare un po' taoisti, ne abbiamo bisogno. È vero, è una filosofia questa. Però quanta preziosità. Non interferendo, l'attrito nella relazione col mondo è ridotto al minimo. Quindi la via, il Tao, è qualcosa di costantemente inattiva, ma al contempo in essa non c'è nulla che non si compia. Cioè c'è un compimento nella inattività. C'è un compimento nella inattività. Il Tao assicura a tutto e a tutti il pieno sviluppo secondo la sua propria natura. Guardate, è importante questo. È come dicesse il Tao: vivi come ti è dato vivere. No, ma io vorrei vivere. Vivi come ti è dato vivere, cioè secondo ciò che la vita ti chiede, cioè vivi come ti capita di vivere. Come la vita ti dice di vivere in questo momento. Nessuno ci sceglie la vita accade. Non opporre resistenza alla crescita e vedrai che giunge al compimento. Vivi secondo natura. Il saggio taoista dunque sceglie di non intervenire nel corso delle cose al fine di conformarsi alla legge della natura, vale a dire al Tao stesso. La legge di natura accade, è così. Bisogna solo seguirla, farla maturare in noi senza opporvisi. Il non interferire con la vita è il segreto perché questa proceda e si compia. Vi ho riportato qui un altro stralcio che dice: colui che si applica allo studio aumenta ogni giorno, colui che pratica la via diminuisce ogni giorno, diminuendo sempre di più, si arriva al, poi scusate, ho sbagliato, al non agire, diminuendo sempre di più si arriva al non agire. Non agendo, non interferendo, non esiste nulla che non si compia, abbiamo detto prima. Cioè, capite, per la Cina, per il taoismo, esiste un compimento derivante dalla non azione. Il saggio, quanto meno opera, più crea. Il saggio, quanto meno opera, più crea. C'è una creazione che supera l'opera. Ma noi, tutti un po' milanesi, pensiamo che lo scopo della vita sia operare. Io credo che Gesù sia stato un grande taoista. Quando a Maria, la sorella di Lazzaro e Marta, viene elogiata, quando Gesù elogia Maria e ha parole molto dure verso Marta, io credo che il principio fosse questo. Tu ti affanni per molte cose, tu ti agiti, tu vuoi operare tante cose, ma c'è un solo modo perché la vita fluisca e sia feconda. Quella che ha scelto Maria, che ha scelto l'unum necessarium, cioè l'unica cosa necessaria emergerà quando finiremo di opporci alla vita, facendo sempre, costruendo, edificando. Altro fumetto che vedo qui girare. Ma allora siamo invitati alla passività, non facciamo una mazza, stiamo lì seduti. Ah, che bello, eh? Fatalismo, ecco, tutte cose che vengono naturali, no? E invece il taoista direbbe, no, ci vuole molta forza nel non agire, altro che passività. Capite? Ci vuole molta forza nel non agire, ci vuole molta forza nel non interferire con la vita. Lì c'è l'uomo forte, cioè l'essere umano forte, nel senso che il saggio, ecco, per essere saggi ci vuole molta forza.
Lo scienziato che opera, appunto, che trova natura per il malessere.
Sì, ma occhio, sto parlando con persone intelligenti, ecco, no? Cercate di tradurre le cose, non vuol dire stare fermi o domani non andiamo in ufficio, non è questa roba qui. No, è qualcosa di molto più profondo. E appunto, ma lo diremo questo, ecco, viene da sé. Non interferire, sempre Woz dice, non interferire in realtà è già un'azione, è l'azione di non interferire, quindi fai qualcosa, eh? E sembra contraddittorio, anche stando immobili in qualche modo interferiamo ad esempio con l'aria, respiriamo e quindi interferiamo, no, col nostro sistema, che c'è. Però il saggio direbbe interferisci, ma fallo nel modo più saggio possibile, senza forzare le cose, capite? Vai in ufficio, ma non interferire. Datti da fare, vai in laboratorio, studia le medicine, tutto, ma non interferire con la vita. In questo senso qua, cioè non fai cadere il tuo io, il tuo mio, il tuo secondo me è bene così, i tuoi desideri, cioè tutto questo ego, lascialo cadere. Guardate che siamo ancora una volta al centro della mistica. Con i termini proprio della Cina, stanno dicendo questi saggi quello che troviamo in tutte le tradizioni, in realtà. Segui la direzione verso cui le cose si stanno già muovendo. Segui le cose, la direzione in cui le cose si stanno già muovendo. Vai in barca a vela, ok. La cosa, non so se c'è qualcuno che, io non sono pratico, ma immagino che uno che va in barca a vela, il modo per andare più spedito è porre la vela a favore di vento e non contro vento, se no immagino che no. Ci dica qualcosa per su...
Però ci sono arrivate le imbarcazioni che fanno 30-40 nodi contro vento.
Contro vento, ecco. Quindi,
perché c'è l'effetto ala della vela. La vela ha una portanza, spingi la barca in avanti col vento che gli va addosso. E poi sì. Quando uno vola con l'aeroplano, con i motori, lì però non c'è il motore, il motore è il vento. È il contrario appunto di quello che stiamo.
Però se io immagino, se la vela così e il vento va così e voglio andare là, cosa faccio?
Si orienta la vela in un certo modo.
A favore del vento?
No, no. Perché se questa è la vela, questa qui, la spinta, il vento ce l'ha davanti, ma la spinta sulla vela è da questo senso qua, sempre il senso di moto della barca. E secondo come uno la orienta può eventualmente cambiare un po' la direzione, può aumentare la velocità. Sì, aumenta il cosiddetto effetto della portanza alare, che è la vela. La vela è un'ala.
Sì,
ma le vele dei cinesi erano diverse, erano dei quadrati del
suono. Noi siamo col concetto appunto che il vento in poppa spinge la barca, invece adesso hanno scoperto che il vento in prua gli dà più velocità.
Ecco, quindi comunque sfruttiamo il vento, il principio è questo, sfruttiamo il vento. Sfruttiamo il vento a nostro favore, ecco, sfruttiamo questo senso qua. Seguiamo la vita, cioè il vento, non opponiamo le resistenze in qualche modo. Citavo prima Rainer Maria Rilke, no? La vita ha sempre ragione. Quindi non forzare le cose, in ogni situazione scopri da che parte soffia il vento e adatta la vita, cioè le vele in questo senso, di conseguenza. Vi ho scritto qui una citazione di Osho che secondo me è importante. Tutto il principio dello judo, no? In qualche modo va in questo senso. Comunque Osho scrive: quando le cose accadono senza sforzo possiedono un'incredibile bellezza. Quando le cose accadono senza sforzo possiedono una incredibile bellezza. Per cui quando ti arrenderai le cose accadranno, quando ti arrenderai le cose accadranno, saranno splendide. Ecco, questo è il principio del Tao. Allora, la questione sarà dunque armonizzare le radici del sé con il Tao affinché il nostro comportamento sia spontaneamente fluido. Il Tao dice: la via del fare è essere, la via del fare è essere. Facciamo 2 minuti di pausa, perché è un'ora che parlo, più o meno, ma proprio 5 minuti, prendiamoci solo un po' di tempo di respirare. Interrompiamo. Altra sentenza. Il santo pone il suo corpo nell'ultima fila, eppure viene messo davanti. Egli pone il suo corpo ai margini, eppure protetto. Non è forse perché egli è senza preferenze personali che le sue preferenze si compiono? Vi ricordate Gesù quando in Luca 14 dice: quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché vedendo chi ti ha invitato, chi ti ha invitato, ti dica: amico, sali più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Cioè io trovo dei paralleli che sono impressionanti. Il santo pone il suo corpo nell'ultima fila, eppure viene messo davanti. Capite? Non è che ci sia qualcuno che ti mette davanti, è conseguenziale. Egli pone il suo corpo ai margini, eppure gode della protezione. E senza preferenze personali, e le sue preferenze si compiono. Cioè qua dietro c'è, adesso io intuisco che c'è qualcosa di grande, eh? E qui siamo al centro del Vangelo. Quando non c'è più l'io, quando non c'è più l'ego appropriativo, quando non c'è più il mio, allora tutto si compie. Tutta la mistica ci dice la stessa cosa. Questo non vuol dire che non bisogna avere preferenze personali, ma il Tao ci dice che se non le affermi a tutti i costi, le tue preferenze personali, quello che preferivi si compie. Sembra che ci stiamo muovendo sull'assurdo in qualche modo, no? Eppure è così. Altra sentenza: egli non si gloria, il saggio, ecco, egli non si gloria e quindi diventa il capo. Infatti, appunto perché non lotta, non c'è nessuno nell'impero che possa lottare contro di lui. Anche qui, guardate che... questi sono testi che sono nati sotto i grandi imperi, dove la lotta, la guerra era fondamentale. Eppure c'è un saggio che ha scritto questi testi, che poi in realtà si presume che sia... come un Vangelo, cioè c'è una comunità, ci sono saggi che sono arrivati a definire il testo, però diciamo pure che ci sia un saggio dietro. E lui dice che il vero re, l'imperatore, è quando decide di non fare la guerra, non c'è nessuno che possa lottare contro di lui. Oppure, al capitolo 9, ritirare il proprio corpo quando l'opera è compiuta, tale è la via del cielo. Ma Gesù dice, in Luca 17, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ritirare il proprio corpo quando l'opera è compiuta, tale è la via del cielo. Oppure mi viene in mente quando Gesù dice: ma il contadino, una volta che è seminato, non torna sul campo perché è il rischio di rovinare il campo. Cioè non forzare le cose. Viviamo come la vita ci chiede di vivere, seminiamo. E poi ritiriamoci.
Ma scusi.
Ma no, scusa va bene.
La parabola dei talenti. Questa persona che dice, io in pratica lui aveva preso il talento, l'aveva seppellito, non aveva fatto nulla. Ecco. E viene condannato, invece. Invece gli altri che hanno fatto fruttare questo...
Ma vedrai che entro stasera, quando finiamo, la risposta c'è. Cioè, capite? No, ecco perché facciamo fatica a entrare in questa mentalità, perché siamo terribilmente conseguenziali, cioè siamo occidentali, c'è proprio da fare, non ci può essere qualcosa che nasce se non dall'opera, ma siamo fatti così, siamo strutturati in questo modo, quindi per noi entrare in questa logica è veramente assurda. Mario e Luna, vero? Dobbiamo...
Sì. Dobbiamo...
Ecco.
Dobbiamo.
No, dobbiamo. Vogliamo perché a Luna... Oggi riprendo questo discorso.